Bentrovati a tutti.
Buongiorno.
Allora, oggi tema caldo, caldissimo per chi lavora con i crediti d'imposta edilizi e in particolare il superbonus. C'è stato un chiarimento importante del Ministero dell'Economia che riguarda una situazione piuttosto frequente e spinosa.
Sì, parliamo delle comunicazioni di opzione, quelle per la cessione o lo sconto in fattura che magari l'Agenzia delle Entrate all'inizio scarta.
Esatto, e poi magari dopo un lungo iter vengono ripristinate, ma nel frattempo che fine fanno le rate del credito che, sulla carta, sarebbero scadute?
Un bel problema, sì.
Appunto. Ne parliamo prendendo spunto da un articolo pubblicato il 2 luglio 2025 sul blog dello studio Pizzano, intitolato «Crediti superbonus scartati, tutela delle quote scadute per comunicazioni ripristinate». Vediamo un po' come funzionano questi controlli preventivi dell'agenzia, il, diciamo, cortocircuito temporale che si crea con scarti e ripristini e la soluzione che il Ministero ha indicato, e poi anche cosa resta ancora un po' in sospeso. Partiamo dai controlli. Come agisce l'agenzia?
Allora, la base normativa è l'articolo 122 bis del decreto rilancio, il DL 34/2020. Questo articolo permette all'agenzia di sospendere le comunicazioni fino a 30 giorni.
Ok, una sospensione preventiva.
Esatto, se emergono dei profili di rischio. La norma non li dettaglia, ma immaginiamo si tratti di incoerenze, alert automatici, cose così.
E durante questa sospensione fanno verifiche?
Sì, fanno controlli più approfonditi. E l'esito può essere o il via libera, quindi l'autorizzazione, oppure lo scarto definitivo se i rischi vengono confermati.
Ed è qui che le cose si complicano. Mettiamo che la comunicazione venga scartata. Il contribuente però non ci sta, fa ricorso, magari chiede il riesame in autotutela o inizia proprio una causa tributaria.
Certo.
Se dopo mesi o anni gli danno ragione e la comunicazione viene riattivata, cosa succede alle scadenze? L'articolo fa un esempio molto chiaro.
Ah sì, è proprio un paradosso temporale. L'esempio è spese del 2023. Comunicazione inviata, mettiamo il 16 marzo 2024. Viene scartata.
Ok.
Il ripristino arriva solo nel 2025. Ma la prima rata del credito, quella del 2023, andava usata entro il 31 dicembre 2024.
Quindi formalmente sarebbe persa.
Scaduta. Esattamente. E questo chiaramente vanificherebbe tutta la fatica fatta per ottenere il ripristino. È qui che interviene il chiarimento del Ministero.
Ho capito la criticità. E qual è la soluzione che hanno trovato? Come si salvano queste rate rimaste nel limbo?
Dunque, il Ministero non ha inventato nulla di nuovo, ma ha, diciamo, applicato in modo estensivo un principio già esistente. Hanno richiamato un provvedimento dell'Agenzia, il numero 34045 del 1 dicembre 2021.
Ah, ok. E cosa dice questo provvedimento?
Al punto 3.4 specifica che se c'è la sospensione, ai sensi del 122 bis, quella di cui parlavamo prima, il termine per usare il credito si allunga.
Si allunga di quanto?
Di un periodo pari proprio alla durata della sospensione. E il chiarimento ministeriale, secondo l'articolo, estende questa logica anche ai casi di scarto che poi viene annullato. Una lettura, diciamo, flessibile, ma necessaria.
Interessante. Quindi, tornando all'esempio, comunicazione del 16 marzo 2024. Ripristino il 16 aprile 2025. Come funziona la proroga in questo caso?
Allora, il periodo di blocco va dal 16 marzo 24 al 16 aprile 25. È poco più di un anno.
Sì.
Questa durata si somma alla scadenza originaria della prima rata, che era il 31 dicembre 2024. L'articolo fa il calcolo e arriva al 31 gennaio 2026 come nuova scadenza per quella prima rata.
Quindi viene salvata, in pratica.
Esatto, viene recuperata. È una tutela importante.
Fondamentale, direi. Ma è automatica questa proroga? O il contribuente deve fare qualcosa?
Ecco, questo è un punto chiave che l'articolo sottolinea. Non è automatico.
Ah, attenzione.
È il contribuente che deve attivarsi. Deve segnalare subito all'Agenzia delle Entrate che la comunicazione è stata ripristinata. E deve documentare tutto l'iter, allegando il provvedimento di autotutela, la sentenza. Insomma, la prova del ripristino.
Quindi serve un'azione specifica. Bisogna informare l'agenzia.
Assolutamente. Un po' come già succede per certi versi per i crediti sotto sequestro giudiziario, anche se lì la procedura di sospensione dei termini è forse più strutturata dalla legge.
Chiaro. azione proattiva del contribuente. Però l'articolo diceva anche che non tutti i problemi sono risolti, giusto? C'è ancora una zona d'ombra.
Proprio così. Il chiarimento aiuta molto il contribuente originario, che ha fatto i lavori e ha maturato la detrazione. Ma resta l'incertezza per i cessionari.
Cioè, chi ha comprato il credito? Banche, imprese?
Esatto. Se l'agenzia comunica al cessionario che sta verificando la spettanza originaria del credito, cioè se chi gliel'ha venduto ne aveva davvero diritto, l'acquirente si trova in una posizione scomoda.
Immagino.
Può usare il credito, sì, ma a proprio rischio, anche se è stato diligente nell'acquisto. E per loro, per i cessionari, al momento non sembra esserci una tutela analoga, una sospensione automatica dei termini con proroga.
Capisco. E questo, immagino, non aiuta la circolazione dei crediti.
No. Decisamente. Crea un elemento di rischio aggiuntivo per chi acquista.
Ok, quindi proviamo a riassumere. Buone notizie per i contribuenti originari. Se la comunicazione superbonus viene scartata e poi ripristinata, le rate nel frattempo scadute non sono perse. C'è una proroga dei termini.
Sì.
Però attenzione, bisogna comunicare attivamente il ripristino all'agenzia documentando tutto.
Esatto.
Resta invece un punto interrogativo, un'area di rischio per chi ha acquistato questi crediti, i cessionari.
Precisamente. Quindi il consiglio pratico operativo è quasi banale, ma essenziale. Conservare ogni carta, ogni documento, dello scarto e del ripristino, e appena si ha in mano il provvedimento favorevole, comunicarlo subito all'agenzia, formalmente.
Ottimo. Per chi volesse approfondire tutti i dettagli tecnici, i riferimenti normativi, l'analisi completa è sull'articolo del blog dello studio Pizzano che abbiamo menzionato. E come sempre, il consiglio finale è quello di parlarne col proprio commercialista, col proprio consulente fiscale, perché ogni situazione ha le sue specificità. E ovviamente tenersi aggiornati, perché questa materia è in continua evoluzione.
Assolutamente. Grazie per l'attenzione.
Grazie a te e grazie a tutti per l'ascolto. Alla prossima.